le voci.
Lo scorso 29 maggio il personale infermieristico, sociosanitario e medico-tecnico è sceso in piazza per chiedere migliori condizioni di lavoro, l'adeguamento dell'organico e della retribuzione. Le rivendicazioni della categoria hanno un duplice valore, sono un riconoscimento verso questi mestieri che abbiamo capito sono cruciali e anche molto sensibili, da cui dipende la qualità delle cure e la salute di noi tutti, ma sono anche una necessità del settore sociosanitario e della sua sostenibilità per attirare nuovi lavoratori e per arginare l'emorragia di personale formato che abbandona la professione prematuramente. Buongiorno da Isabella Visetti al microfono, Martino Albertoni e Karin Condolf sono in regia. Ecco, noi oggi vogliamo parlare delle richieste e delle risposte che stanno arrivando in questi giorni che riguardano appunto le condizioni di lavoro del personale sociosanitario. Risposte che stanno arrivando sul piano cantonale e su quello federale. L'abbiamo sentito la settimana scorsa, il Consiglio di Stato ticinese ha presentato il piano d'azione per un rafforzamento della formazione professionale appunto nel settore sociosanitario. Ci sono diverse misure per sostenere i giovani in formazione e proprio in questi giorni, in queste settimane, in questa sessione primaverile alle Camere, il Parlamento federale ha approvato un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare per cure infermieristiche forti, che era stata presentata nel 2017 dall'Associazione degli Infermieri e delle Infermiere. Capiremo che cosa è stato accolto di questa iniziativa nel controprogetto e invece che cosa ancora rimane irrisolto. L'iter parlamentare di questa iniziativa si conclude proprio alla fine di questa settimana. Lo sappiamo, le questioni che rimangono sul tavolo ancora irrisolte riguardano gli adeguamenti salariali, l'adeguamento dell'organico che permetterebbe di avere turni di lavoro meno usuranti e lo sappiamo, il timore di tutte le parti coinvolte e forse anche di noi cittadini, di noi cittadine, è l'aggravio dei costi e di avere magari un conto più salato da pagare. Il contesto lo conosciamo, è quello del invecchiamento della popolazione che pone un'ulteriore sfida. Ne discutiamo con gli ospiti oggi a Mille Voci, ma come sempre ne vogliamo discutere anche con voi. Sapete, il nostro numero di WhatsApp è lo 076 321 11 13. Le condizioni di lavoro del personale sociosanitario è il tema di oggi e ne parliamo con Luzia Mariani, che è presidente di ASI Ticino, l'associazione professionista delle infermiere e degli infermieri. È collegata al telefono con noi. Buongiorno, ben arrivata.
Grazie, buongiorno a tutti.
E con me in studio c'è Giorgio Fonio, segretario regionale del Mendrisiotto del sindacato OCST e gran consigliere. Ben arrivato anche a lei.
Grazie a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E sempre in studio con noi c'è Raul Ghisletta, segretario sindacale VPOD e anche lui gran consigliere. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Come vedete manca la controparte a questo tavolo, dunque dedicheremo un'altra puntata di Mille Voci per avere le risposte da parte dei datori di lavoro che sono ci sono diversi attori come datori di lavoro, ci sono i comuni, c'è il cantone, ci sono l'ente ospedaliero, ci sono le cliniche private, ci sono i servizi di cura a domicilio, servizi Spitex. Questo è un mondo molto variato di appunto anche di datori di lavoro. Speravamo di avere l'associazione dei comuni in ambito socio sanitario, che è affiliata appunto a Cura Viva Svizzera, che è l'associazione di categoria dell'istituzione per persone bisognose di assistenza. Non è stato possibile. Speravamo di avere qualcuno del Dipartimento della Sanità e della Socialità, ma non è stato possibile avere nessuno. Sono oberati di molto lavoro e E da ultimo abbiamo anche tentato di avere qualcuno della commissione consultiva dei comuni, che è appunto questa commissione consultiva istituita in base alla legge che riguarda il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane. Perciò noi su questo tema torneremo. Io direi di partire dal piano federale, e dunque con la presidente di ASI Ticino, per farci raccontare a che punto è questa iniziativa popolare per cure infermieristiche forti, che è stata presentata, l'abbiamo detto, nel 2017 e chiedeva diverse cose, e soprattutto di ancorare nella Costituzione federale l'importanza di regolare tutto il settore in termini appunto di lavoratori e di condizioni di lavoro. Allora, Luzia Mariani ci aggiorna su questo punto.
Buongiorno. Noi abbiamo richiesto 4 punti, uno che riguarda di formare più personale, questo è stato accolto, in più anche che vengano retribuite meglio durante la formazione. Il secondo punto è l'autonomia, che è stato accolto anche quello, in maniera che gli infermieri possano fare le prescrizioni autonome, quello per quanto riguarda il servizio infermieristico. Invece non è stato accolto di migliorare la dotazione del personale secondo le casistiche dei reparti, nemmeno di migliorare le condizioni per tutti gli infermieri, quanto vediamo molto importante sia uno o l'altro di questi 2 punti, perché se le condizioni in generale non migliorano, l'abbandono della professione non smetterà. Idem quanto riguarda la dotazione migliore del personale: se non c'è abbastanza personale, non possono essere seguite bene neanche le nuove leve, cioè i studenti, e ci chiediamo quando escono come saranno in grado di affrontare il lavoro che li aspetta.
Allora, possiamo in estrema sintesi dire che diciamo le rivendicazioni salariali e di aumento dell'organico non sono state accolte. Voi avete già deciso cosa farete, se verrà ritirata l'iniziativa o meno?
No, il 18 di giugno si riunirà il comitato dell'iniziativa e decideranno in quella data come procedere.
C'è da dire che appunto l'associazione che rappresenta i datori di lavoro in questo ambito, invece loro sono favorevoli al controprogetto indiretto del Consiglio federale, perché sostengono che andare a fare una modifica della Costituzione vorrebbe dire far trascorrere ancora diversi anni. Invece dicono che questo è una risposta sul punto molto importante della formazione. La Confederazione mette sul tavolo 469 milioni di franchi e loro dicono per il timore di non avere personale sufficiente nei prossimi anni, di non avere personale sufficiente formato, da quel punto di vista siamo a posto. Voi cosa replicate?
Sicuramente verrà preso in considerazione anche quel punto. Però se noi pensiamo solo avere più personale, però non è stato fatto nient'altro, non so a che punto arriviamo, perché chi lavora già è talmente sotto pressione, se poi devono assumersi ancora di più studenti da seguire, penso che rischiamo ancora di più burnout, persone che abbandonano ancora di più la professione.
Perché diciamolo, questo dell'abbandono della professione è veramente un tema diciamo centrale, anche perché c'è un abbandono prematuro, molto prematuro, intorno già dopo 8-9 anni di carriera la gente formata lascia il settore.
Secondo gli statuti la vita media sono 13 anni e devo dire, purtroppo sento sempre di più anche colleghi che dicono non è più bello di lavorare perché conta solo la quantità, non più la qualità. Noi vorremmo però poter offrire delle cure di qualità, cioè non sentire noi siamo un'azienda e si deve produrre, alla fin dei conti anche chi è un paziente vuol dire deve aiutare a produrre per tenere bene i costi, cioè di essere guarito presto, gli infermieri devono fare il massimo e tutto quello, e questo veramente fa male.
Luzia Mariani, ci può fare qualche esempio di questa grande pressione, di questa quantità che rischia di mettere diciamo a rischio la qualità delle cure? Ci porta sul tavolo qualche esempio concreto di quanto voi rivendicate, di quanto voi volete diciamo porre sotto la lente?
Cioè, sicuramente uno dobbiamo dire oggi le cure sono sempre, cioè le degenze sono sempre più corti, c'è sempre più pressione, cioè in un giorno due uno deve conoscere il paziente, deve saper tutto, deve far tutto, in più se c'è più lavoro magari lavorano più persone, se c'è meno lavoro si chiama anche oggi non c'è bisogno che venite a lavorare, vi chiamiamo poi un altro giorno, oppure sia a casa di picchetto, vuol dire anche chi ha famiglia ha organizzato tutto e da un momento all'altro deve cambiare tutta strategia, e questo vuol dire di essere praticamente sempre a disposizione del datore di lavoro e nuoce alla vita privata come anche al lavoro stesso. E questo purtroppo l'abbandono non sono solo le donne, ma sono anche gli uomini che abbandonano la vita, la professione. E penso veramente si deve riflettere anche per il paziente che deve essere curato bene, non per esempio inizio turno c'è poco lavoro, si lavora in pochi e poi arrivano delle urgenze, arrivano delle entrate e lo stesso personale deve poi continuare a poter effettuare tutto il lavoro necessario. Questo è uno, senza pensare tutti i turni che cambiano, che non è spesso compatibile con una vita di famiglia e tutto.
Luzia Mariani, qualcuno potrebbe però ribattere che se una persona decide di intraprendere questa professione, infermiere o assistente di cure oppure un'altra funzione nell'ambito sociosanitario, si sa che è una professione a turni che richiede un alto grado di flessibilità, dove magari ci si trova a fare ore straordinarie perché c'è un'emergenza, c'è qualcosa che non si era pianificato. E allora come risolvere questo aspetto?
Certo, è una professione che non può esistere senza i turni, senza lavorare anche di i giorni festivi, sabato, domenica e tutto, però se si vede un po' di più anche di dividere bene, che uno non faccia solo turni notturni o solo, cioè non esiste solo turni notturni, ma vedere un po' l'esigenza anche delle persone di fare i turni secondo quello, e maniera che la gente sia anche contento, perché se qualcuno è contento si lavora anche molto meglio. Non vuol dire che uno deve fare solo mattina, uno solo pomeriggio, così, però un certo equilibrio, in più anche i turni che vengono abbastanza in anticipo, maniera che uno può organizzarsi. Ultimamente sotto Covid spesso si sentiva avevamo i turni da due settimane in due settimane, cioè neanche una visita medica lo posso prevedere prima perché non so come lavoro dopo due settimane.
E mi sembra di capire, allora il lavoro a turni è inevitabile, però se ci fosse un organico maggiore i turni sarebbero meno stretti, è un po' così, è un po' quello che chiedete voi.
Sì, anche appunto che si guarda anche un po' le persone e non solo l'organico sulla carta, qui e qui sono i turni sono coperti senza rendersi conto delle persone.
Raul Ghisletta, i turni sulla carta, questa pianificazione tra virgolette fredda per un lavoro che invece è un lavoro di cura, un lavoro di assistenza che richiede calore, richiede empatia, richiede anche tempo, richiede l'ascolto, l'abbiamo capito quanto è importante il lavoro di cura in questi mesi. E allora come si coniugano questi due aspetti?
Ma lo studio globale, ecco, sulla situazione infermieristica è stato fatto nel 2017 e si chiama Infermiere al lavoro, Nurses at Work, e dà cinque elementi critici. Il primo è un'insoddisfazione per la crescita della burocratizzazione delle cure. Il 78% delle infermiere sono insoddisfatte. La cattiva gestione dei problemi di esaurimento e burnout è indicata dal 72% di infermieri insoddisfatti. Il salario vedeva un 49% di insoddisfatti. La proporzione tra numero di infermieri e pazienti, il 40% di insoddisfatti, e il quinto fattore era la mole eccessiva di lavoro, 39% di insoddisfatti, correlato penso chiaramente al quarto. Quindi globalmente le 15.000 infermieri che avevano risposto a questo studio erano soddisfatte del loro lavoro nella misura dell'88%, quindi non è che sono persone che sono scontente di andare al lavoro, rilevano dei punti di criticità. Ecco, questi punti di criticità evidentemente mi sembra che per gran parte sono legati alla questione, da un lato, dell'organico, che abbiamo sentito il Consiglio federale si rifiuta di risolvere o di affrontare a livello federale, la cosa abbastanza assurda, perché la legge federale sull'assicurazione malattia determina il finanziamento di una parte molto consistente di tutto il settore sanitario, sia che sia acuto, sia che non lo sia. Quindi il fatto che il governo federale, il Consiglio federale, l'Assemblea federale non vogliano affrontare questo tema a livello svizzero mi sembra un grande punto debole e che non risolverà il problema. L'altro problema è la questione salariale, che evidentemente viene affrontata a livello cantonale. In Ticino stiamo discutendo con
i datori di lavoro, sì.
Eccetera, eccetera. Quello si può anche dire, ok, non lo risolviamo a livello federale, teniamo conto delle situazioni, che Ginevra non è il Ticino, non è Basilea. Però la questione dell'organico nei reparti, del numero di persone nei reparti, di chi si occupa di aspetti amministrativi, di chi no, di come gestisco il personale con sufficienti risorse. Ma questa è una questione che deve essere risolta a livello federale, perché a livello federale abbiamo introdotto una filosofia di andare sempre di più verso l'efficienza, verso dei sistemi tariffali e forfettari, eccetera, eccetera, che evidentemente creano questo disagio, ecco, ma non solo sulle categorie infermieristiche di cui stiamo parlando, ma anche sulle altre categorie che operano nel mondo della salute. Perciò questo è un tema fondamentale di rivedere la LAMAL, di renderla più, di integrare, diciamo, il concetto di vicinanza, di dialogo e di empatia col paziente, perché questa è una dimensione che è stata totalmente evacuata negli ultimi 20 anni.
Giorgio Fogno, tema centrale, tema sensibile, tema che però porta sul tavolo un'ambivalenza, perché se a livello individuale ci capita qualcosa, finiamo in ospedale, vogliamo le migliori cure possibili, però quando poi si parla di costi, la cittadinanza, lo sappiamo, è già esasperata dal costo della cassa malati e adesso anche i comuni, con i magari conti in difficoltà post pandemia, sono reticenti ad andare a spendere di più per la sanità, per le cure. Si teme appunto questo volume delle prestazioni che aumenta. E allora come si esce da questa? Lo capisco che è una domanda da 100 milioni di dollari, come si dice, però è lì, ci muoviamo in questa cosa, tutti vogliamo delle cure di qualità di ottimo livello, e però bisogna anche pagarle.
Sì, è una domanda da 100 milioni di franchi, però arriva probabilmente in un momento in cui la nostra società si è resa conto, e sottolineo purtroppo, di quanto le cure infermieristiche sono fondamentali. Cioè, abbiamo vissuto tutti la fase pandemica, che verosimilmente non è ancora terminata, ma siamo oggi per fortuna fuori da una delle fasi più acute, e abbiamo visto l'anno scorso quando gli stessi cittadini si affacciavano sui balconi per applaudire il personale di cura delle strutture sociosanitarie, riconoscendo l'importante lavoro che questi uomini e queste donne hanno fatto in un momento di grande difficoltà, in un momento anche di grande emergenza. È fondamentale partire dai dati, partire dai fatti. Oggi questi ci dicono che entro il 2030 mancheranno circa 65.000 infermieri nel nostro paese, e ci rendiamo conto che con una popolazione che invecchia, con tutte delle situazioni imprevedibili, perché ripeto, la pandemia ci ha dimostrato che in una situazione d'emergenza abbiamo rischiato di trovarci veramente in difficoltà come paese. Abbiamo, prima lo citava Ghisletta, abbiamo un tasso di abbandono annuo della professione di circa 2.400 infermieri all'anno. Vi rendete conto che sono numeri importantissimi. Di conseguenza, davanti a questi numeri, io faccio fatica a mettere come unico punto centrale l'economicità dei costi, nel senso che noi oggi abbiamo l'urgenza e la necessità di dare una risposta ad un settore che da anni chiede fondamentalmente maggiore attenzione, perché se si è arrivati a un'iniziativa popolare che ha raccolto il numero di firme importanti anche in non troppo tempo, cioè ci è voluto anche relativamente poco tempo per poi portare al Consiglio federale a doversi esprimere, tra l'altro un'iniziativa nata dal basso, nel senso che in prima fila vi era proprio il personale sociosanitario, perché si parla degli infermieri, ma non ci sono solo gli infermieri, ci sono gli assistenti di cura, c'è il personale di economia domestica, c'è tutto il personale che gravita attorno alle strutture sociosanitarie. Perché? Perché sono i primi che toccano con mano le difficoltà di una situazione che è oggettiva. Questo settore evidentemente ha una criticità, fondamentalmente è un triangolo, perché da una parte vi sono i sindacati, i rappresentanti del personale, vi sono le strutture che sono coloro con cui fa le trattative, i datori di lavoro, e poi vi è l'ente pubblico, che è l'ente che in buona parte finanzia. E capisco la prima risposta alla sua domanda è vi è la difficoltà di mettere d'accordo tutti gli attori, proprio perché soprattutto magari in momenti di ristrettezze finanziarie andare a investire maggiormente su determinate cose, qualcuno fa più fatica di altri. Oggi il settore sociosanitario fa parte di quelle priorità che un paese come il nostro deve affrontare. Lo abbiamo visto, non voglio ripetermi, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti come in questo settore vi è la necessità di intervenire con urgenza, a garanzia del personale e a garanzia di cure di qualità, perché lo abbiamo detto prima, curare un paziente si fa sempre fatica a ragionare in termini di tempo. Cioè, il paziente non ti chiede, non puoi ragionare col paziente in minuti. Il paziente è una persona, un uomo, una donna che soffre e che magari anche solo un contatto umano, una parola in più, una carezza, qualcosa che possa aiutarlo può alleviare magari anche delle sofferenze.
Sì, che l'abbiamo capito quanto è importante questa empatia, questa attenzione, l'abbiamo proprio capito. Oppure qualcuno mi diceva: adesso arriva la canicola, far bere una persona anziana a piccoli sorsini l'acqua da un bicchiere, ci puoi anche mettere un quarto d'ora, anche 20 minuti. Ecco, proprio per dire, perché ho chiesto a chi fa questa professione, ma fatemi degli esempi, quello non è... non si può calcolare quel tempo, ecco.
Ma ci potrei anche fare un altro esempio, non so, pensiamo ai malati di Alzheimer. Cioè, se tu hai in alcuni reparti, magari pensiamo anche alle case anziane, dei malati di Alzheimer, magari nei pochi, rischia di cambiare, rischiamo di entrare in dei tecnicismi, ma delle ponderazioni. Cioè, tu non sai quanto ci metti ad arrivare ad ottenere un risultato con un malato di Alzheimer, magari che gli vuoi dare da mangiare, vuoi dargli da bere, vuoi comunicare qualcosa. Cioè, ogni malato oggi magari anche più di prima, con l'invecchiamento della popolazione, si entra magari anche in casa anziani, per esempio, parlando di casa anziani, più tardi, quindi anche il grado di salute del paziente peggiora, e a dipendenza della persona con cui ti trovi a relazionarti cambia il tempo. E quello che diceva lei prima è proprio questo: la possibilità di interagire con il paziente con la relativa calma, con la relativa pazienza, ma io ci aggiungo anche con la relativa umanità, perché la cosa più importante di chi sceglie questa professione è il fatto che comunque non si sceglie di lavorare nel settore sociosanitario tanto per farlo, ma il personale che sceglie di fare questo lavoro lo fa perché ha anche una vocazione.
Luzia Mariani, ci arriva anche proprio un messaggio allo 076 321 1113 che parte dalla vocazione, dice: purtroppo non tutti hanno capito che la professione di infermiere è una vera vocazione prima di tutto, altrimenti non si fa questo mestiere. Però forse la vocazione arriva fino a un certo punto.
Certo, la vocazione, cioè il piacere di lavorare con una persona, di aiutarla fin dove si vuole, riesce, questo sicuramente è uno dei punti principali, però non deve essere solo vocazione, deve essere anche una professione che deve essere pagata adeguatamente, riconosciuta adeguatamente, per dare la possibilità alle persone di continuare, di essere felici, di essere infermieri, di essere orgogliosi, sia infermieri sia assistenti di cura, è tutto, ma solo la vocazione non ci porta avanti, anzi tante volte questa parola è solo negativa.
Giorgio Fogno voleva aggiungere qualcosa.
In aggiunta al messaggio che avete ricevuto, la vocazione che intende il personale non è intesa come accettare tutto supinamente, accettare determinate condizioni, ritmi o quant'altro. La vocazione è il voler fare bene il proprio lavoro, e per poter fare bene il proprio lavoro il personale ha bisogno di maggiori risorse, perché altrimenti, se tu ti trovi con un personale ridotto a fare il tuo lavoro in reparto, ti trovi in condizioni di far fatica a svolgere il tuo lavoro. In questo senso, intesa, ragione la signora Luzia, non abusiamo della parola vocazione, perché rischia poi di essere travisata, e questo non va bene.
Raul Ghislet, allora, prospettiva 2030, ci mancheranno in Svizzera 65.000 infermieri, giusto? E ho trovato appunto questa pianificazione integrata del Canton Ticino con la prospettiva 2030, dove si dice che la popolazione che ha più di 80 anni aumenterà del 50%, e questo appunto si tradurrà in un bisogno di posti letto nelle strutture per anziani maggiore del 26% in più, e saranno necessarie il 62% in più di ore di assistenza e cura a domicilio. Non dobbiamo neanche dimenticare che è questo il contesto dove noi ci muoviamo. Però adesso, spostandoci sul piano diciamo cantonale, c'è questo appunto programma d'azione per il rafforzamento della formazione professionale nel settore sociosanitario, che è stato presentato la settimana scorsa, mercoledì, dal Dipartimento dal Dipartimento della Sanità e della Socialità. Allora, questa è una prima risposta importante, però, perché anche a livello cantonale si chiedeva di aumentare appunto le persone formate e di appunto tenere l'attenzione su questo punto, per appunto avere il personale necessario nei prossimi anni.
Sì, si fa un passo per potenziare la formazione, ma i numeri non risolveranno mai il problema. Passiamo da 200 a 250 nuovi infermieri formati, e ce ne vorrebbero 500, perché se la metà abbandona dopo una dozzina d'anni, e una parte anche prima, è come mettere più acqua in un catino pieno di buchi e senza tappare i buchi. Quindi va benissimo il messaggio è interessante, perché potenzia del 20% le persone formate, e stimola anche i giovani ad affrontare questa formazione attraverso un aumento delle indennità di formazione. Quindi è interessante, è una prospettiva sicuramente interessante, che valorizza chi intraprende questa professione. Purtroppo il messaggio non affronta la questione dell'abbandono precoce della professione, e questo l'abbiamo detto all'inizio, è una questione che è legata ai numeri del personale nelle case anziane, negli ospedali, al carico di lavoro a domicilio, al carico di lavoro nelle cliniche, eccetera. E tutti questi aspetti sono regolati in Ticino dai contratti di prestazione, quindi la discussione non è che non ci sia, c'è su altri versanti, c'è su altri messaggi del Consiglio di Stato. non ci sono storie, ecco, o si affronta questa questione della dotazione del personale o questa questione dell'abbandono precoce non sarà risolto. Quindi questo messaggio propone di creare degli atelier su questo fronte, ma non è che dà delle indicazioni risolutive. Ci sono degli altri messaggi che affrontano questa questione della dotazione del personale, in particolare nelle case anziani, ma anche qui dopo si entra in questioni molto tecniche. Giorgio parlava dell'Alzheimer, lei prima parlava di quanto tempo ci vuole per invocare una persona, ecco, tutti questi aspetti qua non è che non sono calcolati, sono calcolati secondo delle metodologie che da più parte il personale ci dice sono delle metodologie molto, molto tirchie, diciamo così. Ecco. Quindi ci sono dei metodi per calcolare queste cose, ma non c'è un consenso sul fatto che siano adeguate a rispondere a una serie di realtà, e quindi generano fondamentalmente un'insoddisfazione. Penso particolarmente alle case anziane. Anche negli ospedali sentiamo questa questione del personale che ha dei ritmi importanti, ecco, quindi non sono solo i turni, ma sono i ritmi, la mole di lavoro. E qui è un po' più complicata, perché evidentemente qui il finanziamento è legato alla legge sull'assicurazione federale della malattia. Quindi se non affrontiamo la questione della dotazione, i buchi nel catino continuano a far uscire l'acqua.
Allora, ripartiamo dopo un brano musicale dalla dotazione appunto del personale a livello cantonale, diciamo concentriamo il discorso a livello proprio del cantone. Ci state scrivendo in molti, poi leggerò i vostri messaggi. Intanto vi ricordo ancora il nostro nuovo numero 076 321 1113. Ora c'è Cher, Take Me Home. Al nostro numero di WhatsApp 076-321-1113 arrivano molti messaggi e anche molte testimonianze di persone che lavorano o hanno qualcuno, un amico, un parente che lavora nell'ambito sociosanitario e racconta di turni molto intensi, di ore di straordinario, di formazione sospesa, di veramente una condizione di lavoro molto molto esigente, forse non solo, Raul Ghisletta, dovuto alla pandemia o comunque alla coda della pandemia. La pandemia, si dice, ha messo, diciamo, a fuoco tutti i problemi, tutte le questioni.
Forse ha mediatizzato dei temi che sono parecchi anni che vengono affrontati. Chiaramente, come sindacati, abbiamo lanciato un po' un percorso di lotta con questa manifestazione del 29 maggio. È stata anche abbastanza problematico organizzarla in piena pandemia. È stata un'idea che è partita già all'inizio dell'anno e nonostante le paure che si aveva ancora in maggio di magari di contagiarsi in piazza, siamo riusciti a portare 300-400 persone in piazza Guerrero. È stata forse una delle prime volte che si faceva una manifestazione di questo tipo, quindi credo che ne seguiranno, perché abbiamo effettivamente poi tutta la questione dei contratti di lavoro, dove abbiamo delle velocità molto diverse. In alcuni settori stiamo procedendo abbastanza velocemente, in altri siamo abbastanza in ritardo, quindi penso che faremo ulteriori azioni per diciamo anche solo sul fronte salariale delle condizioni contrattuali di lavoro, per portare un po' tutti allo stesso livello.
Perché la questione dei contratti di lavoro, ce ne sono diversi. Allora, abbiamo quello dell'EOC che sta arrivando, diciamo, alla fine, è quasi concluso, non si può ancora dire niente, però è stato contrattato in questi mesi il nuovo contratto collettivo, Giorgio Fogno.
Sì, c'è una trattativa in corso tra l'EOC e i sindacati, col supporto del personale, delle commissioni del personale. È stato un lavoro evidentemente molto impegnativo e dovrebbe venire presentato prossimamente, e se dovesse andare in porto comunque la conclusione di un importante contratto del settore sociosanitario. Ma è importante specificare che verosimilmente uno degli obiettivi probabilmente è quello di arrivare nel tempo ad avere una certa uniformità nel settore, anche per magari favorire per esempio una mobilità positiva rispetto a una mobilità negativa. Cosa intendo per mobilità negativa? Evitare per esempio il fuggi-fuggi da una struttura rispetto all'altra, anche per questioni contrattuali, perché oggi all'interno delle varie categorie vi sono comunque attualmente ancora delle disparità tra le funzioni, e questo deve essere uno degli obiettivi futuri, proprio andare a cercare di sistemare magari quei retaggi del passato che hanno poi portato a una penalizzazione anche di determinate figure presenti all'interno del settore sociosanitario.
Raul Ghisletta, la sfida è che questo contratto dell'EOC diventi un po' il contratto faro, ma quanti altri contratti ci sono in Ticino in vigore in questo ambito?
Abbiamo un contratto delle case anziane, un contratto delle cliniche private, abbiamo due contratti nel settore della cura a domicilio e poi abbiamo anche dei piccoli contratti aziendali.
Cliniche?
Cliniche, sì, l'avevo detto. E abbiamo poi dei regolamenti comunali per quanto riguarda tutte le case anziane dei comuni. E sono condizioni abbastanza diverse, ci sono differenze importanti sui salari, sono differenze importanti sulle carriere e anche sulle condizioni di lavoro. cioè un tema che sicuramente oltre ai salari vogliamo portare avanti, non solo per gli infermieri ma anche per le altre figure medico-tecniche e anche assistenti di cura, operatori sociosanitari, eccetera. Un tema oltre ai salari è anche quello di migliorare la conciliazione lavoro-famiglia, perché crediamo che sia un elemento anche utile a contrastare l'abbandono professionale quando un'infermiera diventa mamma. Questo è, c'è effettivamente anche un problema di questo tipo, di migliorare questi elementi della conciliazione accanto a tutto il lavoro che si sta facendo evidentemente con le strutture di accoglienza.
Dobbiamo dire il DSS, quando ha presentato questo piano per la formazione, ha detto che un passo successivo sarà migliorare gli asili nido, proprio per andare incontro alla conciliazione famiglia-lavoro, perché chiaramente è una professione questa che è difficile da conciliare con la famiglia-lavoro. Però il cantone tende a dire: ma la questione dei contratti è una trattativa che devono fare i datori di lavoro con le controparti sindacale. Mi sembra di capire che fa un po' di resistenza al fatto di avere un contratto di riferimento dove ci siano delle condizioni di base riconosciute a tutti. O ho mal interpretato, Raul Ghisletta?
Ci sono dei retaggi storici che impediscono di arrivare a questa situazione attualmente, però come obiettivo penso che sarebbe logico. Ci sono dei cantoni dove ce l'hanno questo contratto unico della sanità e effettivamente sarebbe molto logico arrivare lì. Bisogna assolutamente lavorare per questo obiettivo che a me, secondo me, è fondamentale.
Dopo vi leggo alcuni messaggi, perché dopo ritorna il problema dei costi, che è il nostro timore fondamentale, penso che è quello che preoccupa i comuni. Un messaggio ci dice: tocca al governo sostenere una parte dei costi derivanti dall'aumento dell'età della popolazione, non può essere tutto a carico dei cittadini. Però anche se poi venisse poi ripreso, diciamo, dal governo o cantonale o federale, poi alla fine la fattura la paghiamo sempre noi attraverso le tasse. Dunque forse anche noi cittadini dobbiamo essere disposti a pagare qualcosa di più.
Ma credo che quello che intenda il radioascoltatore o la radioascoltatrice è che con il sistema in cui lo Stato a prendersi a carico dei costi tramite il prelevamento delle imposte, evidentemente è un prelevamento sociale, perché tiene in considerazione
dei vari redditi,
i vari redditi e quant'altro. La cassa malati che tutti noi paghiamo non tiene in considerazione il reddito di uno o dell'altro, semplicemente c'è una tariffa e quella la pagano tutti. Poi sappiamo che vi sono i sussidi e quant'altro, ma la fattura della cassa malati è comunque una fattura importante. Dunque credo che sia questo l'intendimento che portava avanti
l'ascoltatore.
E evidentemente ha ragione, nel senso che l'iniziativa popolare di cui abbiamo discusso prima fondamentalmente chiede un maggior impegno della Confederazione e per due punti importanti su quattro questo impegno oggi noi non lo vediamo.
Un altro messaggio ci dice: a me sembra che il sistema sanitario svizzero sia caro per i pazienti, povero per il personale, e allora chi ci guadagna? La salute è sacra per tutti. Raul Ghisletta, chi ci guadagna? C'è qualcuno che ci guadagna?
Ma è caro per i pazienti perché c'è un sistema di finanziamento legato comunque dei premi o dei contributi di assicurazione malattia che fondamentalmente è pro capite, quindi è uguale per tutti, quindi indipendentemente da uno che sia ricco o un ceto medio. Esiste in Ticino e in Svizzera unicamente un finanziamento teso ad abbattere questo premio pro capite per le fasce medio-basse. Ecco, evidentemente lì si interviene, ma non si interviene per sul ceto medio, che a parte l'aspetto fiscale, dove si possono dedurre i premi dalle imposte, un tema d'attualità, visto che stiamo riempiendo tutte le imposte, possiamo dedurre un tot di pagamento dei premi assicurativi, ma per il ceto medio è l'unica misura che viene fatta.
Luzia Mariani, arriva ancora un messaggio sul tema della vocazione, no? E dice: la vocazione forse non è il termine giusto, ma si pensi a chi opera nelle zone di guerra, magari senza essere pagati regolarmente, turni o non turni, non importa chi veramente fa con passione e non per portare a casa il salario, che tra l'altro non è così male per un infermiere o un'infermiera diplomata. I salari in Svizzera per gli infermieri sono buoni?
Mai cambiano sicuramente da cantone a cantone, come ci ha detto Chisletta prima. In più, a me viene sempre in mente il confronto che faceva una volta mia figlia con la sua cugina che lavora come insegnante, che prendeva molto di più di un'infermiera. Però, non, come si diceva anche prima, non è solo il salario che noi chiediamo proprio le condizioni migliori. Poi anche pensando da quanti anni che non è più mai stato cambiato un salario per gli infermieri nel Ticino, ci fa anche riflettere, perché comunque la vita costa e ognuno desidera di avere qualcosa di più, però più che altro sono le condizioni, non solo il salario.
Le condizioni, non solo il salario, anche se avevo visto da qualche parte una classifica dove si capisce bene che la Svizzera non è veramente lo Stato che retribuisce al meglio gli infermieri, ma forse questo sarebbe poi un altro discorso. Un messaggio invece ci dice: ai ai ai, i sindacati. Allora, da dove ripartite voi? Adesso abbiamo avuto le due risposte da parte del Consiglio federale sulla formazione, il piano cantonale appunto sulla formazione. Quali saranno i vostri prossimi passi, Raul Ghisletta?
Ma sicuramente come Gran Consigliere, sia io che Giorgio Fogno, sosterremo questo messaggio, che mi sembra un ottimo messaggio per cominciare a rilanciare la formazione. Intanto prevede anche un sostegno al personale che si occupa di formazione, questo è anche interessante.
Sì, perché inizialmente si diceva anche il personale che poi è coinvolto nella formazione deve essere adeguatamente riconosciuto, perché sennò è un aggravio ancora in più per delle mansioni. Sì.
Deve avere il tempo di occuparsi e di insegnare bene agli allievi. Prevede anche l'introduzione del modello cosiddetto bernese, che da 20 anni che si parla in Ticino, per obbligare fondamentalmente o con un sistema di bonus malus tutte le strutture a fare la formazione in base alla loro competenza e capacità. Quindi sicuramente, e poi abbiamo detto, rende attrattive le indennità per gli allievi, addirittura prevedendo un minimo vitale, che è abbastanza una novità in questo ambito per chi intraprende queste formazioni sociosanitarie. C'è dietro anche un discorso di prima ai nostri, bisogna dirlo chiaramente, in Ticino le strutture sociosanitarie devono dare precedenza alle persone residenti, quindi si va in fondo a dire: ecco, noi vogliamo per quanto possibile formare delle persone, dei giovani in queste professioni, perché sappiamo che c'è una sovrabbondanza di possibilità. Quindi è anche un discorso legato al fatto che il territorio forma il personale sociosanitario sufficiente ed evita di andare a eccessivamente rifornirsi di infermieri da oltre confine o da altri paesi. Ecco.
Perché quello poi, l'abbiamo visto con la pandemia, potrebbe anche essere problematico, perché è stato detto più volte: se i paesi a noi confinanti avessero richiamato il loro personale, forse qualche struttura sarebbe stata in difficoltà.
Ma anche eticamente discutibile, perché questo problema della carenza di infermieri non c'è solo da noi, c'è anche in altri paesi, quindi il fatto che ognuno responsabilmente cerca di formare quanto più possibile il personale, penso che sia una logica territoriale giusta.
Giusta, sostenibile. Giorgio Fogno, siamo quasi in chiusura, perciò battuta proprio conclusiva: da dove si riparte? La formazione, l'aspetto della formazione mi sembra sia stato risposto a livello cantonale e a livello federale. Sull'altra questione, che è la dotazione d'organico e la la retribuzione? Voi come?
Per rispondere anche un po' al messaggio che è arrivato prima, è importante spiegare che negli ultimi mesi si sono anche intensificati i rapporti tra i sindacati, il personale e le commissioni del personale, che pensando adesso all'imminente rinnovo del contratto collettivo delle UC, è stato un processo che ha accompagnato tutte le parti durante tutta questa fase di trattativa, e questo dovrà essere poi, come in parte già avviene, trasportato, scusate il termine, in tutti gli altri settori del sociosanitario, proprio per impegnarsi a lottare e a difendere quelle condizioni che ancora oggi devono essere migliorate. È stato detto in maniera chiave e in maniera chiara, la dotazione del personale oggi è uno degli elementi che rende maggiormente insoddisfacente la professione. Lo stress e tutto il disagio che viene espresso in buona parte esce da quell'elemento. Poi vi è la questione salariale, molto importante, ma c'è anche un elemento di conciliabilità che è dettato per esempio da una richiesta di maggiori giorni di vacanza, di maggiori congedi, qualcosa che permetta anche al personale, come si può dire in maniera un po' volgare, di fiatare, di poter anche riprendersi da dei turni, da un lavoro che comunque non solo fisicamente ma anche emotivamente stanca e logora.
Luzia Mariani, proprio 30 secondi, da dove ripartirete voi dopo decidere se ritirare o meno l'iniziativa?
Purtroppo questo non saprei dire, perché non sono dentro nel comitato di iniziativa, ma penso che comunque una grande riflessione sarà proprio, come è stato già detto, la dotazione del personale e anche le condizioni migliori. Però è il comitato di iniziativa che deciderà.
La decisione sarà presa alla fine di questa settimana. Noi anche a Mille Voci torneremo su questo tema per avere anche seguire gli sviluppi appunto sulla parte della retribuzione, della dotazione di organico, sperando di avere a questo tavolo anche le persone che saranno chiamate a dare queste risposte. Io vi ringrazio per aver partecipato a Mille Voci oggi. Luzia Mariani, presidente di ASI Ticino, Giorgio Fogno, sindacalista OCST, e Raul Ghisletta, segretario VPOD, segretario sindacale VPOD. Da Isabella Visetti l'augurio di una buona giornata, di un buon proseguimento di giornata. Mille Voci torna domani col collega Nicola Colotti.
Mille Voci.